Buonasera, benvenuti ai nostri ospiti, benvenuti a tutti voi. Ci piace creare subito sintonia e famiglia in questa bellissima Pieve Romanica e non c'è modo migliore che cominciando con la musica.
Diventa una parola bellissima, molto spesso noi ci si dimentica, la responsabilità anche del cambiamento, della storia, del futuro. Noi abbiamo provato e vorremmo oggi legare questi due tipi di ascolto e in questo legame cercare di trovare un percorso per tutti noi, una prospettiva che magari può essere una prospettiva condivisa. Lo facciamo attraverso due nostri ospiti, due persone che hanno alle spalle traiettorie di vita, orizzonti ideali, valori diversi, con la consapevolezza che questa diversità è anche una parte importante dell'ascolto, che è una, come dire, un dono, un talento e una possibilità che a tutti noi deve in qualche maniera essere offerta e che in qualche maniera da tutti noi va ricercata. Quindi sull'ascolto e su questi due nostri ospiti cerchiamo di impostare questo tema un po' difficile ma anche, come dire, molto importante per tutti noi.
La parola percorso, la parola cammino sono la base della giornata di oggi. Noi cammineremo senza muoverci, lo faremo simbolicamente nelle storie, nei percorsi dei nostri ospiti. I loro cammini si incroceranno, però almeno all'inizio abbiamo pensato di fare una piccola passeggiata insieme nelle loro vite per cominciare a conoscerli un po' meglio. Non che non li conosciamo, sono personaggi pubblici, ma siamo convinti che in un ambiente come questo, in una chiesa, sentendo il vostro calore, contatto con l'atmosfera, ma il vostro sì, vicino, avranno voglia di raccontarci qualcosa che magari non sappiamo, che ci aiuta a conoscerli meglio. E le nostre amiche strumentiste che accompagneranno la nostra serata hanno avuto come nostro input quello di scegliere uno stacchetto musicale per presentare ciascuno di voi. È stato, come dire, la loro idea, la loro fantasia, e quindi ascoltiamo come loro presentano Sergio Lazzarini.
Cerca di utilizzare il tempo in maniera più matura, di utilizzare lo spazio, le risorse, il mondo in maniera più semplice, più diretta, senza consumarlo, ma tentando di goderne senza danneggiarlo. E poi, se uno continua a scavare, vede che in queste esperienze si sta creando forse una nuova mentalità europea, per esempio. Tant'è, mi dispiace molto che l'Italia non riesca a essere partecipe quanto potrebbe di questi meccanismi. Ogni tanto se ne parla, ci si incontra fra camminatori, ti invitano e scopri che mentre ci si sbatte per fare ferrovie, autostrade, scavare in Italia un percorso dove camminare a piedi quasi impossibile. Non c'è la cultura per farlo, per cui se ne occupano praticamente gli assessorati comunali al turismo, a volte le regioni, ma non vengono considerate delle strutture decisive, mentre invece sono dei luoghi nei quali proprio si forma il pensiero europeo di adesso. Se uno cammina verso Santiago incontra gente di tutta Europa, di tutto il mondo, e vede che questo tipo di percorsi si sta allargando in Francia, per esempio, in Utiene stanno facendo tanti, in Norvegia, in Svizzera, in Germania, e siamo un po' lenti nel cogliere questa novità di questo mondo che sta nascendo anche abbastanza da solo, però che il nostro, penso, futuro di uomini europei che hanno capito che il consumo a un certo punto si deve stabilizzare, non si può continuare a consumare sempre di più, forse è anche assurdo, è inutile aumentare i consumi, mentre invece ci si può godere molto bene quello che sia, per esempio, camminando.
E quest'idea del cammino, riportata alla sua biografia, però permette un accostamento immediato, nel senso che lei ha cominciato da giovanissimo a camminare, perché ho letto in una sua intervista che lei, come dire, dipinge la prima fase della sua vita con una sola parola: Boy Scout. È vero?
È vero, è vero.
E che cosa le hanno insegnato? Quanto sono stati importanti la sua formazione in questi anni da Boy Scout?
Sicuramente sono stati importantissimi, anche perché cosa hanno insegnato? Quello facevo, tutto quello che so più o meno viene fuori da quel tipo di esperienza, che è un'esperienza molto comunitaria, per esempio. È un'esperienza comunitaria, poi è un'esperienza di semplicità, non diciamo di pauperismo, ma di semplicità, è un'esperienza di rapporto stretto con la natura, di immediatezza e anche di, per esempio, un tipo di fisicità. Il camminare dagli scout non era un camminare sportivo, agonistico, era un camminare perché ci si sposta camminando, che sembra una banalità, però poi io tendo a ricordare l'uomo nasce nomade. Il camminare proprio nella sua natura, addirittura mi spiegavano che il piede è un altro cuore, un secondo cuore che abbiamo, mentre camminiamo il sotto del piede ripompa il sangue in su, per cui camminare fa funzionare bene la nostra circolazione. Siamo fatti per camminare, non forse non siamo fatti per fare grandi imprese agonistiche, arrampicarci in cima alle montagne. E con gli scout questa era una prassi comune, si andava in giro e si camminava. E mi ricordo che ci seccava anche abbastanza da ragazzetti, lei sempre a camminare, insomma, protestava un po', poi appena smetti ti manca. E allora lo ricerchi nelle forme nelle quali poi la vita ti dà la possibilità di ricercare.
Ecco, per camminare la sua vita professionale dobbiamo avere un po' di fretta, perché ci sono tante cose. Lei è autore televisivo, radiofonico, ha scritto libri, in particolare di storia, è stato direttore di Radio 2 e Radio 3, da 30 anni in Rai, insomma, e poi ce ne sono molte altre ancora.
Per dire sono vecchio.
No, assolutamente. Però ecco, di tutto questo non riusciremo a parlare. Mi piacerebbe che lei ci scegliesse, tra tutte queste cose che ha fatto, una situazione, una trasmissione, un incontro che le piace condividere con noi e che in qualche modo, come dire, fa un po' luce su tutto il resto della sua attività.
Ma non lo so, secondo me è una bella cosa, già che siamo qua, prendiamo la trasmissione che era dedicata alla città degli uomini, per esempio, la che abbiamo, e che secondo me è stato un bel esempio di come mi piace fare le cose, perché alla fine c'era creato questo buco nel palinsesto. Potrei fare una cosa io, faccio una cosa io, facciamo delle conversazioni, ti invitiamo e il presidente Bertinotti fu il nostro primo ospite, perché avevo fatto una rosa di ospite, fu il più disponibile di tutti, io ti telefonate, sì, va bene. E ha anche dato il tono poi a tutta la trasmissione. Da quella trasmissione, poi da quell'incontro, è nato il fatto, ci siamo incontrati un'altra volta, e poi praticamente da solo è nata l'occasione per fare un libro. Mettiamo insieme, cioè se abbiamo fatto un lavoro, non buttiamo, cerchiamo di spremerlo fino alla fine, no? Di non lasciarlo solo nella radio, ma trasformiamolo anche in un libro. E poi, quando da tutto un altro percorso è saltato fuori l'occasione del Monte Athos, è venuto spontaneo quando mi hanno detto: ma noi dovremmo chiamare una importante personalità italiana. Ho detto: ma chiamiamo Bertinotti, mi pare. Dice: ma non c'entra niente. Dico: no, no, c'entra moltissimo invece, perché è una persona che anche lui è curioso, e quindi poi si vede che praticamente quello che mi piace fare è cucire insieme cose diverse, per cui si parte, c'è un buco nel palinsesto e si arriva che per esempio ci si ritrova lì a passeggiare, a camminare lungo una stradina del Monte Athos. E mi ricordo che proprio il presidente che disse: no, un po' bisogna andare a piedi, basta farsi portare il macchina, è una bella giornata, adesso si cammina. E ci siamo fatti questa passeggiata lungo il Monte Athos, guardando giù l'acqua, dicendo che bello sarebbe fare, meglio qui, non qui è proibito. Vabbè. Però siamo arrivati da quello che facevo il vino.
So che non era proibito. Lei è appassionato di giochi, ha scritto anche libri su questo, e però diciamo una cosa, una domanda un po' nazionale popolare me la può fare, perché insomma anche nel suo curriculum professionale la tappa da raccontare. Ha avuto il più bel giocattolo radiofonico dell'ultimo decennio, e cioè Viva Radio 2 con Fiorello.
No, non dell'ultimo decennio, stiamo parlando una cosa che nella storia della radiofonia italiana è importante, noi siamo riduttivi. Se noi diciamo che nel 1975 finisce il monopolio e comincia la storia della radiofonia mista, sia pubblica che privata, Viva Radio 2 è la più importante trasmissione di questo periodo qui, e lo dico un po' piace a me dire ho fatto le belle cose, ma anche perché spiega il senso della RAI, cioè quella trasmissione in quel modo, se non ci fosse la RAI non sarebbe esistita, e quindi spiega, dà anche un senso a che cos'è un servizio pubblico, non come chi dà l'ora esatta o chi dice che tempo farà, ma come chi partecipa allo sviluppo di un sentire comune della comunità, del gruppo degli italiani, dell'Italia, partecipa a questo sviluppo, a questa crescita, e dà delle occasioni che altrimenti non ci sarebbero. E io proprio sono molto soddisfatto di questo, di aver fatto una cosa che è esattamente all'interno di quello che io penso dovrebbe essere la radio, la televisione, il servizio pubblico dentro lo spettacolo. Perché poi noi siamo purtroppo trascinati a considerare il servizio pubblico solo per l'immediatezza della notizia, mentre invece esiste appunto un senso della comunità che ha bisogno di essere rappresentato e non può essere rappresentato nell'immediatezza della contingenza della pressione economica, della necessità di avere subito il rientro, deve avere il suo respiro, la sua possibilità di crescere. Ecco, Fiorello è stato da questa cosa qui. Quando se ne parla, io tendo sempre a dire: guardate, se uno scrive una storia dello spettacolo in Italia, viva Radio 2 è una delle poche cose nate nella radio che ci deve mettere, perché se ci gira intorno salta una cosa che invece è decisiva, che rivela qualche cosa nella storia dello spettacolo in Italia.
Ecco, in questo incontro le pagine sono anche molto diverse. Abbiamo parlato di spettacolo di Fiorello, però siamo in una chiesa. Due settimane fa era nostro ospite Maurizio Maggiano, scrittore, e ci diceva: siete fortunati perché qui avete due cose importanti, avete il luogo e avete il libro. Il luogo c'è, e lei so che è anche un grande frequentatore del libro, cioè della Bibbia. Ora non è che possiamo aprire grandi parentesi sulla Bibbia, però si dice, i grandi mistici dicono che per ogni cristiano c'è una frase, c'è un episodio biblico che è legato a lui, che questa persona sente un po' accompagnato in tutta la sua vita. Lei da quale momento, da quale frase della Bibbia si sente scortato nel suo quotidiano?
Da un verso del Salmo 127, che adesso non me lo ricordo puntualmente, però dice, inutile, il Salmo dice più o meno: inutilmente si affaticano i costruttori se non è Dio che costruisce la casa, inutilmente veglia la sentinella se non è Dio che custodisce la città, inutilmente vi alzate presto e andate a dormire tardi per un pane di fatica. E poi il mio verso preferito: Dio ne fa dono ai suoi amici mentre dorme.
Grazie, grazie Sergio, poi avremo modo di parlare ancora, e ora cominciamo a camminare per un po' insieme a Fausto Bertinotti, e prima però una presentazione musicale. Sono le parole più importanti forse, e lei comincia su questo suo libro raccontando della guerra, la guerra che ha conosciuto piccolissimo, aveva soltanto 4 anni. Ecco, è stata così importante, nonostante l'abbia incrociata con uno sguardo così bambino, quanto è stata importante, che cosa, come dire, le ha detto nel suo percorso di vita l'aver incrociato gli sguardi delle persone che si facevano la guerra?
Buonasera a tutti. Adesso voi dovete un po' avere complicità con chi parla, già mi intimorisce. E quindi in qualche modo sente l'inadeguatezza di tutte le parole che userà e chiede un aiuto e pensa però che il luogo stesso, oltre che la vostra cortesia, consentirà di essere accolti. Io non so bene rispondere a questa domanda, perché la guerra è, come si sentiva da questa straordinaria rappresentazione musicale, è una cosa implacabile da cui non ti puoi sottrarre. Allora forse vorrei provare a fare così, a tornare su quell'episodio che viene raccontato nel libro. Un bambino di 4 anni sta su una ringhiera, che come sapete è un lungo balcone, che sta nelle case di periferia delle grandi città del nord, al confine pressoché tra la città industriale e la campagna che ancora c'era. Qualcuno di voi ricorderà la canzone di Celentano, questo ricordo delle strade che non ci sono più. E quel bambino contava, su questa via contava degli aerei. Voi immaginate su un bambino di 4 anni, tornate indietro di tanti anni, 60, di più, 65, e immaginate la suggestione dell'aereo, 1, 2, 3, 4, eccetera, e poi a un certo numero, come un'esplosione terribile, il cielo diventa immediatamente tutto grigio, totalmente grigio, un rumore assordante e un braccio fraterno che ti prende e tu sei precipitato nella tromba delle scale. Questo braccio amico ti fa fare velocissimamente. Quando arrivi in fondo e tocchi terra, quel panorama è ancora tutto cambiato e tu sei avvolto in un pulviscolo di polveri e di piume. Allora i materassi erano molto fatti con delle piume, queste piume riempivano tutto e si vedevano dei bagliori e dei fragori, delle case distrutte. Insomma, era avvenuto il bombardamento. Questo stesso braccio amico ti porta un po' fuori sulla strada e c'è un cavallo a terra con una gamba tagliata e un signore con una divisa che poi imparò a essere la divisa della Wehrmacht, estrae dalla fondina una pistola e spara a bruciapelo nella testa del cavallo. Sono tornato moltissime volte su questo episodio, per metabolizzare un elemento simbolico, come se agli occhi di un bambino potesse apparire la guerra. Naturalmente non è la Guernica di Picasso, no? È semplicemente l'immagine che sconvolge la testa di un bambino. Ci sono trovato molte volte, attribuendomi naturalmente anche un valore simbolico, tolgo gli elementi sclamatici, vi faccio grazie, insomma, ma invece torno su qualche elemento che mi ha sempre impressionato in questa storia. Intanto la guerra come rovesciamento di una possibilità, come la trasformazione di un sogno in un incubo immediatamente. Quell'aereo, che agli occhi di un bambino doveva sembrare come un grande aliante, come uno straordinario vettore per il mondo, diventa un elemento di distruzione, un colpo su di te, ti distrugge. La guerra distrugge, la guerra trasforma tutto e distrugge tutto. E però poi tutto diventa difficile da capire. A me quel gesto di quel magico ufficiale del Wehrmacht era sembrato un terribile atto di violenza. Sono dovuti passare molti anni prima che potessi capire che era un atto di pietà. E allora anche questo, come la guerra cambia i connotati delle cose, dei fatti, degli uomini. E poi ancora, quella ringhiera si affacciava sul tuo mondo. Era un mondo stabile, il cortile della casa accanto, quei muri. E improvvisamente quel mondo viene sconvolto, improvvisamente. E nessuno è più come prima, nessuna cosa, nessuna persona. perché da quel momento tutti avevano paura, avevano terribilmente paura, non avranno più nessun momento della loro vita quotidiana in cui tornerà la serenità di prima. La guerra come un incubo permanente che ti toglie la possibilità persino di progettare i tuoi dintorni e il tuo destino. E poi però ancora che anche nella guerra, cioè anche nella condizione più terribile e disumana, c'è sempre un braccio fraterno che viene in tuo aiuto. E tu fai bene ad affidarti a lui.
Ci sarebbero mille domande sul tuo cammino di sindacalista, la sua vita politica. Vorrei chiederle un'immagine. Quando lei è arrivato, le persone si avvicinavano, lei stringeva mani, salutava affettuosamente. Ho pensato alle decine di migliaia di volte in cui lei ha fatto un gesto di questo genere, salutando, incontrando, parlando, a tutto il contatto con le innumerevoli folle che l'hanno accompagnata nella sua vita. E mi piacerebbe che ci regalasse, estraendo da queste folle, un volto, un incontro che per lei è stato particolarmente importante, in qualche modo anche un po' accompagnato e segnato il suo cammino.
È difficile da dire perché sono stato fortunato, appartengo a una generazione fortunata, perché appunto viene dopo la guerra e viene nel mondo della speranza, viene è accompagnato nella sua vita della speranza, continuamente. E poi è fortunato perché incontra la politica, quella politica che adesso fa un po' schifo, diciamo la verità, e che invece quando l'ho incontrata era proprio la possibilità che ti sia prima dinanzi di poter con gli altri intraprendere un cammino. In una di queste tante storie in cui mi è capitato di incontrare personaggi straordinari, noti e non noti, uno di questi personaggi straordinari è stato indubbiamente l'allora arcivescovo di Torino, poi il cardinale Pellegrino, che scrisse appunto questa pastorale dal titolo Camminare insieme. Io lo ricordo in un contratto di metallo in carcere, era inverno, c'era del nevischio un po' sporco davanti alla stazione di Torino, c'era la tenda di metallo in carcere, Film e Wilma, ancora separati allora, ancora più separati oggi, proprio un grande stagione di età. In quella tenda c'era dei sindacalisti, degli operai, che distribuivano i guanti per il contratto, era vicino alla terra, era prossimo alla terra, alla fine degli anni 60. E a un certo punto appare un signore in abito talare, senza essere stato annunciato, senza essere accompagnato, che si avvicina a questa tenda e chiede: posso entrare? E stringe delle mani, si siede e parla con questi operai e questi generalisti. E quando ti capita di vivere cose così, ti accorgi di essere fortunato. Ma la maggiore fortuna, devo dire, è determinata da aver fatto parte di una comunità, di una comunità di donne e di uomini assolutamente straordinari. Nel libro che prima veniva citato, mi riferisco sostanzialmente a una delle prime esperienze, non perché quelle che vengono dopo siano meno importanti, ma perché lì incontro una realtà popolare da cui ho imparato, credo, quasi tutto quello che so del mondo sindacale e politico. Ed è la fortuna di aver incontrato queste donne straordinarie. Donne. A me allora sembravano vecchi, in realtà non lo avevano fatto, di fabbricatesse. Io facevo il sindacalista in zone periferiche del Novarese, dove c'erano grandi cotoniere. E in queste cotoniere la figura delle donne era assolutamente soverchiante sugli altri. Come si sa, chi non può po' ha conosciuto le fabbriche tessile, lì proprio è il dominio femminile è totale, perché i maschi sono poco importanti nel processo produttivo, o solo una gerarchia aziendale, quindi scarsamente amata, o svolgono attività servile nei confronti delle macchine, degli attori ed altri, e quindi poco considerate. Le donne invece sono sia le maestre, che le operaie professionalizzate, che le operaie comuni, soprattutto nelle tessiture, più ancora che nelle filature. Questa professione è stata davvero un veicolo di emancipazione. Uso a proposito il termine emancipazione perché, come potete ben immaginare, con l'esperienza di donne non conoscevo le culture femministe, e quindi diciamo la cultura prevalente era un'affermazione di sé per sottrarsi all'iniquità di un rapporto tra i sessi che li avrebbe visti altrimenti condannati in una condizione di subalternità. Naturalmente avevano fatto delle prove generali, venivano dal mondo della campagna, delle mondine, delle risaie, in cui spesso la condizione familiare è una condizione matriarcale. Quindi diciamo, erano donne che già, si dice con un termine dialettale da noi, regiora, cioè reggitrice, il che diceva che già erano in una condizione insomma, culturale forte, ma l'accesso alla fabbrica aveva cambiato le loro coordinate, li aveva portate diciamo, dalla campagna, dal clima familiare, al rapporto diretto con la produzione della fabbrica, la gerarchia, il lavoro. E questo processo di emancipazione e di selezione venivano a volte elette commissari di fabbrica. Cioè, grosso modo, la funzione di rappresentante sindacale, non è così precisamente, ma prendetela così, grossolanamente così. E quindi assumevano una responsabilità davvero grande. Spesso queste donne non avevano alcuna esperienza contrattuale, né alcuna formazione specifica di negoziato, né tantomeno di organizzazione della lotta. Eppure ho visto delle esperienze di crescita umana, politica, culturale, tecnico-professionale assolutamente straordinarie e che in realtà a distanza di tanti anni ancora concettualmente non riesco a spiegarmi come potesse avvenire una crescita così, come si mi verrebbe a dire, violenta, perché c'è anche un elemento diciamo di forzatura. Poi mi è venuto, molto tempo dopo, un parallelo, credo in coro, ma ve lo propongo lo stesso, con la straordinaria crescita intellettuale che voi potete misurare a volte in uomini e donne costretti nel carcere da regimi repressivi. In quella condizione voi assistite a una crescita esponenziale di capacità umane e intellettuale. Il campione l'avete delle lettere condannati a morte della resistenza. E sono spesso analfabeti, la lettura di quei testi è sconvolgente per profondità, umanità, immaginazione di futuro, religione, se volete dire così, quando civile o complessa che sia. Ecco, lì avviene qualcosa di questo genere. E quella, avere conosciuto queste donne e avere potuto apprendere quanto un'esperienza umana possa farti liberare dalle tue miserie, vivendo una sorta di connessione sentimentale con il popolo con cui compi questa avventura straordinaria di liberarti dai lacci, dai lacciuoli, che altrimenti imprigionerebbero la tua vita individuale e collettiva, mi è sembrato davvero forse l'incontro più straordinario che l'abbia fatto.
L'ultima domanda, poi passeremo a entreremo più approfonditamente insieme nel tema che abbiamo scelto, ma questa guarda è proprio inevitabile, credo che ciascuno di loro la dovrebbe fare, questa domanda che io mi faccio molta voce. Come sta, Presidente? Come si vive al di fuori dell'agone politico al di fuori dei salotti televisivi, senza dover, come dicevo, dover dichiarare un solo qualcosa. Come si sta?
Anche in una piede si può dire dagli amici mi guardi Dio, carissimo. Perché no? La domanda non è difficile, è imbarazzante. Poco fa, mentre ci intrattenevamo venendo qui, dicevo che io spesso mi sento come la iena ridens della famosa battuta, ma che ci avrà da ridere. E io lo stesso ho un grande imbarazzo a confessare il mio stato di benessere. Grandissimo, stavo veramente in imbarazzo. E l'imbarazzo è terminato dal fatto che, se la voglio, diciamo, prendere alta, darmi un tono, che la mia gente, cioè la gente con cui e per cui ho fatto politica in tutta la mia vita, sta male. Non lo dico, lo dico, spero che si capisca, senza alcun tratto di demagogia. Sta male perché rischia il posto di lavoro, sta male perché fa fatica a arrivare alla fine del mese, sta male perché il figlio è precario. E quindi, insomma, questa condizione ti rende un po' avvertito nel dire sto bene. La seconda ragione è che il contesto generale, se posso dire tranquillamente, è così deprimente che in qualche modo uno dovrebbe somatizzare un po'. E non somatizzando si sente un po' in colpa. Però poi, per poter portare delle giustificazioni a questo stato, posso dire da che cosa mi sono un po' liberato, voi capite bene che quindi ci possa essere questa manifestazione individuale, personale, un po' egoistica, ma di sollievo. La prima, banalmente, è di non essere costretto a non a un ruolo pubblico, che invece a me proprio interessa, sempre interessa, ma a stare sotto il riflettore. Siccome non voglio essere ipocrita né sollevare, diciamo, delle cose pelose, io devo dire che l'ho fatto con piacere per tanto tempo. Sono andato alla televisione, sono andato consapevolmente, ho tentato di fare delle operazioni politiche e culturali, ho scelto o no, ma insomma ho fatto un corpo a corpo con il mezzo della comunicazione di massa a occhi aperti, senza alcuna polveria, anzi, sono stato spesso criticato perché ho frequentato male anche molto in televisione, no? L'ho fatto, e l'ho fatto anche con una certa gratificazione. Da un certo punto in poi l'ho fatto solo con sofferenza. Adesso potrei chiamare a deporre mia moglie e vi potrebbe testimoniare che il giorno in cui la sera dovevo andare porta a porta ero insopportabile. Perché? Perché l'idea di dover cercare mi opprimeva, ma mi opprimeva, poi intanto mi dava un'ansia da prestazione straordinaria. Chissà che disastro faccio stasera, questa cosa arrivava un'ansia. E poi appunto l'oppressione di, adesso non crediate che sia un tratto di aristocraticismo, una oppressione dal livello della discussione, del dibattito, che uno non è proprio io, ma perché fa queste cose? Già, per poterti liberare di questo è buono. Secondo, avere il problema ogni giorno di doverti pronunciare pressoché su qualsiasi argomento, pressoché su qualsiasi argomento. Ora, ci sono molti argomenti di cui uno è, diciamo così, anche interessato a parlare, con l'amica, l'amico, il fratello, la moglie, il marito, come con 100.000 persone, lo stesso. Ma ci sono argomenti da cui vorresti fuggire. Perché nella tua vita dovresti pronunciarti sul presidente del consiglio, se è andato o non è andato, da quella signora o signora? Per quale ragione? Perché? Terzo elemento, io non so, so che sarebbe un discorso complicatissimo quello sul potere, complicatissimo. Io ho sofferto sempre questa confessione personale. personale. Nella politica dovere dirigere delle persone. E peggio ancora dovere procedere a dei processi di selezione. Che so io, tutto quello che è una banalità. Bisogna che uno entri in una segreteria, devi decidere chi tradisce. Io questa la trovo una cosa terribile, l'ho fatto per tanto tempo, con un peso, mi sono sempre un po' ritirato dal mostrarlo, perché francamente uno dice stai in una condizione già privilegiata, ci manca anche che adesso esponi le tue sofferenze, pensa un po' a quello che sta a livello di montaggio, cosa dovrebbe dire. Quindi. Però detto questo, questo esercizio di potere è veramente una cosa per cui io, se dovessi scegliere nel poter fare politica, direi, sapete cosa c'è? A sorteggio. Decidiamo a sorteggio. Così almeno ci evitiamo l'onere della selezione, che peraltro non sempre dà buoni frutti.
Ascoltare se stessi, ascoltare il mondo. Adesso Paolo interpreterà i nostri ospiti sul tema che abbiamo scelto, anche se abbiamo già, come avete visto, cominciato a farlo attraverso una storia. E per ascoltare se stessi, per invitare a farlo anche ciascuno di voi, facciamoci aiutare da Ennio Morricone e la sua musica.
Il dilatare il tempo, vado ad ascoltare la musica, non in maniera così ossessiva, forse da esagerazione di cose dentro la testa per non guardare nemmeno, però il tempo per sé, che poi si ricollega anche a quello che sta dicendo il Presidente, il fatto che uno quando è meno pressato ha dei meccanismi di vita con sé. E poi uno dei problemi della modernità, perché la modernità coincide con l'accelerazione. Quanto si può accelerare? Quanto si deve accelerare? Quante cose si possono fare continuando a farle come si facevano prima? Per esempio, oggi venire qua, bellissimo, perché dentro ci sta il treno anche, per cui c'è tutto uno spazio nel quale uno rallenta, poi magari c'è un momento di densità, l'ansia da prestazione, insomma, le persone alle quali devi poi trovare modo di spremere il succo della tua esperienza, perché tutta insieme non si può dare la condensata. Però secondo me è questo discorso dei tempi, e io comincio ad accorgermi che la ricerca di un tempo più disteso è una ricerca molto condivisa, cioè persone che riescono a trovare il tempo più disteso, che lo considerano una necessità, se ne incontrano sempre di più. E secondo me, adesso per fare un discorso forse complicato, la nostra è una società che deve riassestarsi, una società che ha subito delle trasformazioni violentissime, alcune delle quali sono anche fuori dalla nostra consapevolezza profonda, però senz'altro abbiamo l'essere umano è un po' diverso da quello di 100 anni fa, l'allungamento della vita produce una serie di trasformazioni nell'esperienza del lavoro, della famiglia, dell'affettività, che poi deve essere anche ricomposta. La formazione del gruppo sociale è cambiata. Prima la presenza dei bambini, dei giovani, era molto più pesante proporzionalmente, e il periodo così della piena maturità con i figli adulti era più breve. Adesso invece questo c'è, e sono tutti periodi nei quali bisogna ricostruire una forma di vita piena, gratificante. Sono delle necessità di riappropriazione del tempo, e lì in qualche modo poi forse la mia generazione è chiamata a affrontare questi problemi, a risolverli, che non sono cose semplici, però la trasformazione dei modelli affettivi e familiari, bisognerà parlarne prima o poi, la riorganizzazione delle modalità di lavoro, la riorganizzazione del tempo libero che è stato visto come in modo un po' dopolavoristico, mentre invece poi l'affermazione della propria personalità, che la formazione, lo sviluppo, la completezza, la realizzazione, la riflessione su di sé, e sono cose che mi pare stiamo andando nella direzione giusta. Io non sono così pessimista, poi non è, cioè, per esempio, io sono d'accordo la politica non sia nella sua forma migliore adesso, c'è stata di meglio di politica, però questo forse dipende anche dal fatto io sono notoriamente un moderato, cioè ho molta paura dei politici che sanno troppo cosa si deve fare. Invece una società dalla quale la politica per un verso si ritrae, ma anche viene un po' spinta fuori, forse perché quei grandiosi problemi che ci sono stati di fronte non ci sono così incombenti. Ci sono altri tipi di problemi e ci sono altri tipi di problemi che spingono a una responsabilizzazione molto individuale. Cioè, ci sono problemi nei quali magari si può dare una risposta insieme, ma non si può dare una risposta collettiva. Bisogna riscoprire, ricostruire ciascuno pezzi della propria vita, ma ognuno deve fare, ci si può aiutare l'un l'altro nel farlo, ma non si può dare la vita già formata a tutti. E insomma, io penso sia anche una bella sfida generazionale. Ripensare a questo nel momento, poi per esempio, che l'onda dell'aumento indiscriminato delle risorse è passata completamente, quindi bisogna anche riassorbire le modalità di consumo che non possono più essere sfrenate, anzi, nelle quali si riconosce ormai una perdita più che un guadagno, cioè lo spreco del quale forse gli anni 60, 70, fino agli 80 era anche il Pollack, il compiacimento dell'essere usciti da una situazione secolare di privazione. Beh, adesso basta, vi siete divertiti, ritorniamo alla ragionevole e torniamo e creiamoci una forma di organizzazione del pensiero, della vita, delle nostre giornate che sia dentro questa liberazione dal bisogno, però anche dentro delle possibilità ragionevoli di sostenerla. Cioè, mi pare che sia un progetto impegnativo per quelli così della mia età, data a me.
Barsania, parlando di ascolto di se stessi, inevitabilmente ha parlato di cambiamento del mondo. Ora, curare la propria interiorità molto spesso comporta quasi un sentimento del distacco, dall'allontanarsi dalle cose, dal mondo. Un po' il modello è quello del saggio che si rifugia in montagna, sulla montagna. Io vorrei fare un discorso diverso invece, vorrei chiedere anche sulla base della sua esperienza quanto è importante curare se stessi, la propria interiorità, per mettersi al servizio del cambiamento del mondo.
Diciamo, è un tema questo assolutamente fondamentale, e anzi è un problema fondamentale e irrisolto, irrisolto anche perché questi due elementi, piuttosto che essersi posti in una interlocuzione dialogica e di scambio, sono stati spesso presentati in un out-out, o l'individuo o la società organizzata, o la riflessione su di sé, del proprio intimo, anche nel rapporto con il cosmo, ma su di sé, oppure invece l'altro da te, come elemento necessario anche alla tua propria liberazione. Naturalmente io so bene, davvero, qui di non avere alla cassetta degli attrezzi necessari per affrontare un problema la cui rilevanza filosofica è così grande. Però la prima cosa che a me viene da dire, e vi prego davvero di scusare un po' la rozzezza di questa affermazione, che a meno della fuga dal mondo, assolutamente rispettabile, fuga dal mondo verso l'eremo, in una ricerca in cui l'altro da te è fuori dal mondo, in ogni caso, se, anche quando non fosse fuori dal mondo, è il mondo nella sua totalità, cosa che ti porta alla contemplazione e diciamo a quella manifestazione della ricerca che ti mette appunto solo di fronte all'universo. A meno di questo, di questa fuga dalla quotidianità e dal sistema delle relazioni sociali, io personalmente, ma davvero non ha il suffragio della ricerca teorica, è semplicemente una riflessione sull'esperienza, non so pensare su di me se non pensando in un rapporto con l'altro. Non so, davvero non so cosa voglia dire.